Allora, buonasera a tutti. E come avevamo detto l'ultima volta, se avete rimuginato o elaborato qualcosa di quello che è stato detto l'altra volta, adesso è il momento, potete subito cominciare voi. Se avete qualcosa da mettere in comune, no? Dall'altra volta, o da chiedere, o da aggiungere, o da spiegare, perché questo è molto importante, vi ho già detto fin dalla prima volta, perché una scuola si chiama scuola nella misura in cui riesce ad essere dialogo, dibattito, ricerca, interattività, perché sennò tanto varrebbe ascoltarsi uno che parla anche tramite una registrazione. No, la scuola c'ha di diverso che possiamo interagire. Allora, se proviamo a farlo, vedrete che è molto molto più utile che non semplicemente un'unica voce, come sarebbe una lezione frontale. Allora, ci sono cose bene, allora io torno ufficialmente e solennemente a chiedere di lavorare. Allora
io dico, io torno due cose. Una è possibile sapere se si può sapere, se si sa,
se si può dare risposta
al fatto di, tu hai detto che io è l'unico essere autosufficiente, non ha bisogno di nessuno. Allora mi chiedevo come mai avesse sentito il bisogno di creare una creatura e poi relazionarsi con questa. Seconda domanda, la questione dei profeti che tu dicevi, ma sì, dunque la voce del profeta si capisce che è diversa da profeti che non sono veri, sono falsi, perché si avverano le profezie, giusto? Cose del genere. Quindi non in base al contenuto, ma al fatto che sia vera oppure no.
Però sì, dico, che il contenuto è vero, si può dire anche così.
Beh, okay. Vabbè, il contenuto è vero già è diverso. Se ti riferisci a fatti che si devono avverare.
Sì, perché il contenuto dei pronunciamenti profetici è sempre storico.
Però
non è mai una dottrina,
mi insegni che i profeti recenti poi alcune interpretazioni possono far propendere verso i fatti che sono accaduti, e quindi sai, letto dopo con la profezia, uno non può intendere che la profezia si sia avverata oppure che non si sia avverata. Allora mi chiedevo se è così certa per tutte le profezie, per tutti i profeti, cioè mentre mi veniva più facile capire dal contenuto, no? la verità o della profezia dal contenuto, sul fatto vero mi sembra difficile da andare a discernere.
Ma se si riferisce a quei tempi, perché si trattava di discernere a quei tempi, se una cosa detta profeta si riscontrava dei fatti, lo si vedeva immediatamente, non c'era bisogno di discutere o di interpretare, nel senso che hai usato te, che poi, come vi ho detto l'altra volta, la parola interpretazione è molto ambigua nello uso che ne facciamo oggi, può significare addirittura il contrario di capire correttamente, cioè fraintendere. Ma a parte questo, quando si trattava di dire a uno, guarda che, come dice Amos ad Amasia, quando gli dice tu vai a guadagnarti il tuo pane da un'altra parte, tu non puoi fare qui pronunciamenti contro la religione di Stato. E lui gli dice che invece di andar via lui, sarà lui che se ne dovrà andare in esilio e che la sua moglie si prostituirà. Questi erano fatti che si sarebbero visti se accadevano o no, e che di fatto sono accaduti. Dunque la parola profeta era misurata, o l'autenticità di un profeta come portavoce di Dio era misurata proprio dal fatto molto riscontrabile, appunto, che erano chiamati anche i segni di autenticità, che erano dei fatti storici, proclamati dal profeta, proprio in senso diametralmente opposto come stavano andando le cose. E in effetti si realizzava così, si vedeva che accadeva questo. E questo era considerato, diciamo, il principale criterio di discernimento. Ce n'erano anche altri. Io ho citato questo perché è più, diciamo, immediato e visibile. L'altra cosa che avevi detto invece è fammi
sul bisogno che Dio avrebbe avuto di creare.
E appunto in questa stranezza, no? Che chi per definizione, diciamo, per identità come Dio, è Dio perché non ha bisogno di niente, di nessuno, si mette invece a impicciarsi di noi, cioè di una creatura, tra l'altro, che ha il potere, la possibilità di sbattere la porta in faccia, cioè si mette a fare cose che assolutamente appaiono tanto più strane, tanto più incredibili, in quanto fatte da chi proprio non aveva nessun bisogno di andarsi a cercare rogne in questo modo. E proprio questo rivela che il Dio biblico è un Dio la cui caratteristica principale non è l'onnipotenza, ma la gratuità, la generosità, l'amore, un amore talmente fuori di ogni parametro umano che per forza di cose deve essere considerato la caratteristica qualificante di qualcuno che proprio per questo è Dio, cioè proprio per questo è più grande, non tanto per la sua superiorità quanto per la sua generosità. E questo è il motivo per cui la Bibbia molto spesso fa vedere questa specie di contrasto così eclatante, così inequivocabile, perché appunto, come dicevo l'altra volta, che si chieda all'uomo di credere in Dio analizzando questa proposizione con il suo soggetto umano e il suo oggetto divino, questo è ragionevolmente comprensibile, è un atto dovuto, ma che Dio creda nell'uomo al punto tale di scommettere sulla sua libertà fino al punto di lasciarsi a un certo punto di questa storia paradossale, di lasciarsi inchiodare su un patibolo. Questo è veramente assolutamente fuori e al di sopra di ogni possibile aspettativa, di ogni possibile misura o parametro umano. È talmente fuori, diciamo, e al di fuori e al di sopra, che veramente lascia esterrefatti, cioè non può non colpire chiunque diciamo sia ragionevole e si dica: ma chi gliel'ha fatto fare? Come accennavo l'altra volta, come si può concepire una cosa del genere? Infatti la cosa caratteristica della rivelazione biblica rispetto a qualunque altra rivelazione di altre grandi religioni è proprio l'immagine di Dio di questo genere, imprevedibile. Cioè, che non si può in nessun modo concepire. Il grande scandalo per cui Maometto ha considerato la crocifissione di Gesù una specie di sceneggiata deriva dal fatto che se uno è inviato da Dio, non può fare una fine del genere. Proprio perché si ha di Dio la concezione che se è Dio deve vincere, deve essere superiore. Questa è la onnipotente o in ogni caso vincente. Questa è la caratteristica stupefacente, scandalosa della rivelazione biblica giudaico-cristiana, che invece ci presenta un Dio che è fuori di tutti questi parametri divini e quindi di uno si deve domandare: ma un Dio così non lo poteva inventare nessuno? Un Dio che entra dentro gli schemi può essere anche concepito da una mente umana. Cioè, Maometto non ha fatto altro che applicare certe regole del divino al suo modo di concepire Dio, ma non ha potuto mai e poi mai accettare o riconoscere che Dio potesse avere la caratteristica del crocifisso o della debolezza o della generosità o della gratuità, perché in questo modo sarebbe un Dio, dice giustamente chiunque lo inquadra in questo modo, che si mette alla mercé dell'uomo. Questo non è più Dio, secondo gli schemi della superiorità. Sono altre cose? Comunque torno a raccomandarvi di elaborare quello che andiamo dicendo, di non recepirlo passivamente, altrimenti siete semplicemente dei contenitori e io sarei quello che versa. Non è questo che vogliamo cercare di, perché essendo più difficile, lo stiamo dicendo, cercando e inseguendo. Allora proponiamocelo tutti, poi ognuno trova quello che può, però certamente il contributo che anche uno potrebbe considerare inappropriato, vedrete invece che è sempre fonte di interesse e di ulteriore approfondimento. Stasera nel nostro programmino abbiamo un tema affascinante, e al tempo stesso terrificante, leggiamo il titoletto che avevamo dato: la libertà umana come un territorio delimitato dalla, per esempio, delimitato dalla verità e dalla giustizia. Questo è effettivamente il modo come la Bibbia ci presenta questa grande, grandiosa e al tempo stesso spaventosa caratteristica dell'essere umani. Nei tempi poi in cui viviamo, nella temperie culturale che ci circonda, come l'atmosfera che respiriamo, la libertà è diventata un mito, una parola magica, qualcosa di intangibile, intoccabile. Ora, da quando i filosofi o i pensatori chiamati esistenzialisti hanno dichiarato questa famosa frase che l'uomo è la sua libertà, non ha la libertà, ma è la libertà, da quel tempo, quindi dagli inizi del secolo scorso, dalla prima metà del secolo scorso in poi, questo tema è diventato, vi dicevo, un mito. Ora, la libertà è fuor di dubbio il titolo più alto della dignità e dell'identità stessa dell'essere umano. L'uomo è l'unico essere capace di scegliere, capace di, come si dice, come una parola più spesso usata, capace di autodeterminazione. E questo il titolo, la caratteristica della sua sovranità o superiorità su tutti gli altri esseri. Ma essendo possibilità di scegliere sia il bene che il male, la libertà è ciò che fa l'uomo nobile o ignobile, grande o infame. Perciò è molto importante che la libertà, questa grandissima caratteristica dell'essere umano, sia prima concepita e poi gestita nel modo più corretto possibile per non dare adito a una identificazione della libertà con la libertà di fare quello che mi pare, quello che si può chiamare il libertinismo. Ora, dicevamo l'altra volta che la Bibbia contiene una parola eterna, di attualità permanente, nonostante la sua origine così lontana e in una civiltà così diversa dalla nostra. E la Bibbia, appunto, su questo tema non poteva non pronunciarsi, data la importanza cruciale della libertà per l'identità stessa dell'essere umano. Secondo la Bibbia, dunque, i suoi interventi cominciano col dire che su questo argomento che la sovranità dell'uomo su tutti gli altri esseri è la cosa più stupefacente dell'essere umano. Ma questa sovranità non è assoluta, per il semplice fatto che l'uomo non si è fatto da solo. È una delle prime grandi parole del testo biblico. Dunque, la sua sovranità, essendo una sovranità donata, è una sovranità limitata, perlomeno da chi gliela data, dal fatto di essere ricevuta. È una sovranità inoltre limitata, oltre che dalla sovranità assoluta o più grande di Dio, dalla sovranità pari dell'altro essere umano e da quell'altra faccia della sua sovranità o della sua libertà, che è la sua intelligenza, che vuol dire la capacità di essere consapevole di sé, di avere la consapevolezza della verità, di ciò che tratta o caratterizza la sua libertà, quella consapevolezza che è chiamata anche la coscienza. Ora, che le cose siano presentate in questo modo, vediamo come è documentabile da qualche famosa e classica pagina biblica. Per esempio, libro della Genesi, primo libro della Bibbia, quando parla della di quella che noi chiamiamo la creazione, ma vuol dire la produzione dell'essere umano, la comparsa dell'essere umano, dice al capitolo secondo ai versetti 8 e 9, ripresi poi nei versetti 15, 16 e 17, dice questo: il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato con la polvere del suolo. Soffiando nelle sue narici il soffio della vita, il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi belli da vedere, con dei frutti buoni da mangiare, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. E ai versetti 15, 16, 17 si riprende dicendo: il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. E il Signore Dio, ponendo l'uomo nel giardino di Eden come custode e come coltivatore, diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti dei frutti di tutti gli alberi del giardino, notate bene, di tutti tranne uno. Versetto 17: ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne devi mangiare, perché nel caso che tu ne mangiassi, certamente morirai. Dicevamo l'altra volta che la Bibbia non si può semplicemente leggere. La Bibbia è un testo antico, ma del resto anche i testi moderni, che come testo, come qualcosa di altro da noi, va rispettato, o con una parola che abbiamo usato l'altra volta, interpretato, che abbiamo detto non vuol dire fargli dire quello che mi pare, ma è esattamente il contrario. Capire che cosa significa, che cosa il testo vuol dire. Ora qui c'è un'evidente metafora, no, che è quella del giardino, un evidente scenario immaginifico, che è quello degli alberi. Soprattutto c'è un'espressione che ha dato adito a Dio solo sa quante centinaia di migliaia di fraintendimenti, ed è la famosa espressione l'albero o il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Allora, proiettando su questo testo quello che si aveva nella testa, a questo testo se ne fate dire di tutti i colori. Per esempio, partendo dal termine della nostra traduzione italiana, conoscenza, vi si è visto nella proibizione di mangiarne i frutti una inibizione della sterminata capacità di conoscenza dell'intelligenza umana, di cui abbiamo già parlato più volte l'anno scorso, e che ovviamente basterebbe pensarci un attimo, è una grossolana contraddizione, perché questa illimitata o sterminata capacità di conoscenza è stata data all'uomo, secondo la Bibbia stessa, da Dio. Non si capisce perché prima gliela dà e poi gliela toglie. Dunque, si capisce molto bene che questi sono i risultati della proiezione del testo di quello che si ha nella testa, che è quello che viene istintivo di fronte a un testo così diverso da noi, ma viene diverso, viene istintivo di fronte a chiunque, solo di fronte a qualunque cosa, ma anche di fronte a qualunque persona che sia diversa da me. Con le persone si verifica la stessa cosa. Io proietto sull'altro quello che ho nella mia testa. istintivamente. Solo se avrò imparato ad ascoltare, a mettermi nei panni dell'altro, allora eviterò di mettergli addosso i miei panni. Quindi l'interpretazione non è solo il nome della corretta lettura di un testo in quanto altro da me, ma è anche il nome della corretta relazione con chiunque sia altro da me. Allora, si dà il fatto che nella lingua ebraica in cui questo testo è stato redatto, il verbo conoscere e il sostantivo conoscenza non significa affatto ciò che significa in italiano. Ma significa qualcosa di talmente diverso che si può capire, applicandogli il significato della parola italiana, i fischi, si possono scambiare i fischi con i fiaschi. La conoscenza, il conoscere, nella Bibbia è una relazione, si riferisce ad una relazione di tipo coniugale, se si tratta di una persona. Per esempio, lo stesso libro della Genesi, quando dice che il primo uomo ha la prima relazione intima con la prima donna, si dice: Adamo conobbe Eva, sua moglie. Così dice la traduzione italiana. Perché? Perché provate a tradurre, poi vedrete che problema è tradurre. Non è facile rendere in un'altra lingua ciò che in una lingua diversa si è concepito e poi espresso. Se non si tratta di una persona, come in questo caso, ma invece di una, di un oggetto, di, allora questo indica, conoscere indica una relazione di diremmo noi oggi di potere, di possibilità, di intervento o di influenza. Per esempio, che cosa si voglia dire in questo caso? Seguendo la regola dell'interpretazione, quella regola della interpretazione biblica o dell'interpretazione di un testo antico che si chiama, o anche moderno, che si chiama la comparazione fra testi analoghi, comparando la frase di Genesi 2 con una frase che parla dello stesso argomento, quindi analoga, che si trova nel libro del profeta Isaia, noi leggiamo nel libro del profeta Isaia al capitolo 5, versetto 20: guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce, la luce in tenebre. Qui ci sono gli stessi termini applicati ad una prassi dell'uomo che il profeta denuncia come gravissima violazione dei suoi limiti, della sua possibilità o della sua identità o della sua libertà. Si tratta dunque di pretendere, di decidere da parte dell'uomo che cosa sia bene, che cosa sia male. Dunque, se è l'uomo che lo decide, sarà bene ciò che gli conviene, sarà male quello che non gli conviene, sarà bene quello che gli piace, sarà male quello che non gli piace, e così via. Mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male vuol dire dunque pensare e poi usare della propria libertà come se avessi il potere di decidere ciò che è bene, ciò che è male. Cioè come se non fosse limitata da un confine che si chiama la consapevolezza della verità o della giustizia o la coscienza, come solitamente si dice. Dunque, che cosa viene detto secondo questo passo biblico all'uomo? Sovranità a 360 gradi di tutti gli alberi del giardino tu potrai usare, tranne che di uno, fuori di metafora, fuori dell'immagine. Dunque, sovranità a 360 gradi, ma con un limite: non pretendere di essere sovrano assoluto, che equivale, sovrano assoluto degli altri esseri, sovrano assoluto del giardino, sovrano assoluto di se stesso, che equivale, secondo la Bibbia, a qualcosa di mortale per la dignità e l'identità stessa dell'essere umano equivale a un delirio della libertà, o come diciamo noi oggi, il delirio di onnipotenza, che equivale a pretendere di essere come Dio. Così espressamente verrà suggerito quando questo passo drammatico, questo passaggio drammatico della sua libertà, che la Bibbia chiamerà il peccato, e nel linguaggio ebraico significa il grande sbaglio. Nel capitolo terzo dello stesso libro della Genesi, quando sempre in uno scenario immaginifico il serpente, cioè la proposta che si insinua nella mente e poi nella prassi, la pratica dell'essere umano, verrà detto esplicitamente: è vero che Dio vi ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino. Sentite l'inganno, che modifica completamente la sovranità a 360 gradi in una sottomissione a 360 gradi. È vero che non dovete mangiare di nessun, mentre il testo diceva di tutti. Qui si dice di nessuno, e qui si capisce che è la proposta che si presenta, l'insinuazione che si presenta fin dall'inizio ingannevole. Alla proposta si risponde di tutti i frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare o disporre, solo del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma la replica della proposta tentatrice dice: non è vero, non morirete affatto, anzi, se mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio. Conoscendo il bene e il male. E qui si capisce bene che appunto con la regola dei testi comparati, testi analoghi comparati, che anche di là si voleva dire non la conoscenza, ma la pretesa di determinare ciò che è bene, ciò che è male, cioè la sovranità assoluta che invece è propria di Dio. E quindi questo vorrebbe dire diventereste come Dio. Tutto questo ci fa capire i versetti che abbiamo letto prima: sovranità a 360 gradi,
tranne un limite, non pretendere di essere, come Dio. Una delle preghiere più belle della tradizione biblica, il Salmo 8, celebra, canta in forma poetica questa pagina che abbiamo letto in questo modo: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Per dire, là dove l'uomo non può arrivare. Con la bocca dei bambini, anzi dei lattanti, cioè di quelli che ancora non parlano, tu manifesti la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Cioè, basta guardare un bambino, anzi un lattante, per vedere che ha in sé delle caratteristiche più grandi di lui. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu vi hai fissate, che cosa è l'uomo perché tu te ne ricordi? Che cos'è un figlio d'uomo, cioè un umano, perché tu te ne curi? È la domanda che riflette quello che dicevamo poco fa. Eppure tu lo hai fatto poco meno di Dio. Questo è il testo ebraico originale di questo versetto del Salmo 8. Tu lo hai fatto poco meno di Dio. Cioè, subito sotto. Di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutto a sua disposizione. Tutti i greggi, gli armenti, le bestie selvatiche, gli uccelli del cielo, pesci del mare, altrettanti esempi per dire tu lo hai fatto governatore dell'universo, e in questo senso poco meno di Dio. E si conclude di nuovo ripetendo le prime parole del canto: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Poco meno di Dio, la frase che ci interessa di più, sono i versetti 6 e 7 del nostro Salmo 8, poco meno di Dio, ma non come Dio. il cui nome è più grande su tutta la terra. Così comincia e termina questa specie di canto di quello che dice Genesi. L'architettura letteraria di questo canto, il Salmo 8, che ha in testa e in coda la esclamazione: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. L'architettura letteraria che ha in testa e in coda questo, e nel centro la celebrazione della grandezza dell'umano, dà proprio l'idea di quello che dicevamo nel nostro titoletto. La grandezza dell'umano come un territorio, come un ambito immenso di possibilità, delimitato, circondato in testa e in coda da una sola recinzione, la sovranità di Dio. Questo cantico è proprio il confronto, il commento a quel passo che abbiamo letto, il confronto impostato sul confronto fra la sovranità di Dio e la sovranità dell'uomo come vice, per così dire, vice Dio. A immagine e somiglianza di Dio, dirà un altro testo, no, che abbiamo già visto. Dunque, già in questa famosa pagina del primo libro della Bibbia ci dà questa immagine della libertà, sovranità, poco meno di quella di Dio stesso. Dunque, delimitata, territorio delimitato solo da questo. Ma il discorso è incompleto, ovviamente, perché in una pagina non si può dire tutto. E allora guardiamoci un'altra famosa pagina biblica, quella di Esodo 20, libro dell'Esodo, secondo libro della Bibbia, dopo Genesi, capitolo 20, versetti 1-17. È la famosa pagina dei comandamenti, come siamo soliti chiamarla, solitamente considerata, anche qui ahimè, con il solito processo di fraintendimento, perché fatto senza seguire le regole dell'interpretazione, solitamente considerata a torto come una serie di proibizioni: non fare questo, non fare quest'altro, In realtà, se si osserva il testo attentamente per quello che è, per come è fatto e per quello che dice secondo le regole dell'interpretazione, noi abbiamo qui una serie di imperativi negativi, non fare, ma preceduta da un indicativo che è non solo la prima riga della pagina, ma è il titolo di tutta la pagina. L'indicativo famoso: io sono il Signore. Io sono il Signore, il tuo Dio, quello che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla condizione di schiavitù. E il versetto 2 di Esodo 20, che costituisce la prima riga e che, come vedete, sta fuori della serie degli imperativi, perché questo non è un imperativo, questo è un indicativo. E perciò questo, anche nel conteggio dei famosi 10 comandamenti, questo è stato nella traduzione italiana, latina, erroneamente inserito come il primo. Questo non è il primo, questo è il titolo, che è un'altra cosa. Il titolo non è il primo della serie. Io sono il Signore tuo Dio, quello che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla condizione di schiavitù, dunque che ti ho reso un popolo libero. Ecco che questa si rivela di nuovo una pagina che ha a che fare strettamente con il modo come la Bibbia ci presenta la libertà. Questo titolo, appunto perché titolo e non uno degli imperativi successivi, è da considerare, appunto perché fuori della serie, la chiave di lettura di tutti gli imperativi che seguono, specialmente quelli negativi, che altrimenti, estrapolati, come si dice, cioè tirati fuori da questo collegamento con questo titolo chiave di lettura, e letti da se stessi, privi di questo che è invece il testo capitale, principale, sarebbero puro moralismo. Come è l'imperativo, famoso imperativo categorico di Kant, per chi conosce la storia della filosofia. Mentre invece, se si premette sempre questo indicativo, io sono il Signore che ti ha reso libero, che ti vuole rendere libero. Se si premette questo indicativo, gli imperativi che seguono, a cominciare dal primo, non avrai altro Dio all'infuori di me, versetto terzo, suonano come un codice della libertà, precisamente perché vanno letti ognuno con questa premessa, con questa chiave di lettura: io sono il Signore, e il Signore colui che ti vuole rendere libero. Il monoteismo, infatti, preso sul serio, cioè capito nella sua profondità di significato, è il manifesto della libertà. Non solo perché essere servi solo di Dio, monoteismo, essere servi solo di Dio o sottomessi solo a Dio significa non essere servi di nessun altro. Perché, ripeto, basta leggere attentamente le parole: servi solo di Dio vuol dire se solo di Dio, di nessun altro. E dunque il monoteismo appare come il manifesto della libertà. Ma non solo per questo motivo. Perché servi solo di Dio significa non essere servi di nessun altro, e cioè liberi da ogni sottomissione, da ogni faraone. Ma anche perché io solo sono il Signore, seguito com'è da non avrai altro Dio lì fuori di me, significa ancora monoteismo, che significa che cosa? Non potersi mai fare padroni di nessuno, perché se io solo sono il Signore, tu non sei il Signore. E dunque tu non potrai mai farti padrone di nessuno. Che cos'è questo se non il manifesto della libertà? La libertà come libertà da servi di Dio solo, uguale di nessun altro, e la libertà come libertà per non potersi fare padroni di nessuno, vuol dire che di fronte all'altro, da me, io non posso che pormi alla pari. Sant'Agostino aveva perciò parlato ai suoi tempi di una libertas minor e di una libertas maior, di una libertà minore e di una libertà maggiore, intendendo per libertà minore la libertà da qualunque altra sottomissione e per libertà maggiore la libertà per, cioè la libertà come possibilità di avrebbero detto i filosofi esistenzialisti che abbiamo nominato prima, di esistere per l'altro. Avrebbe detto un grande teologo protestante morto in un campo di concentramento tedesco poco prima che, solo qualche giorno prima che finisse questa vergogna, Dietrich Bonhoeffer, il quale negli suoi scritti dal carcere, in epoca più o meno esistenzialista, ha parlato dell'esistenza umana e quindi della libertà umana come una pro-esistenza, cioè un esistere per. Quella che Sant'Agostino aveva già chiamato e distinto come libertas maior. Che questa sia la lettura corretta della pagina dei cosiddetti comandamenti lo troviamo confermato, secondo la regola dell'interpretazione che vi ho detto, che si chiama la comparazione fra testi analoghi, lo troviamo confermato in un altro dei codici legislativi che ci sono nella Bibbia, che ce n'è più di uno, non è solo quello che comincia con la pagina cosiddetta dei comandamenti, un altro codice legislativo che è molto posteriore ma che non poteva essere redatto che nella stessa linea, secondo le stesse regole, e che è quello del libro del Levitico, terzo libro delle nostre Bibbie, Genesi, Esodo, Levitico, ai capitoli 18 e 19 c'è questo corpo legislativo. Qui diventa chiarissimo che quello che in Esodo 20 al versetto iniziale, versetto 2, è l'indicativo fuori degli imperativi, è la chiave di lettura. Qui diventa esplicito perché? Perché questa frase, questo indicativo, viene ripetuto come il ritornello continuo ad ognuna delle disposizioni legislative. Per esempio si dà la prima disposizione: metterete in pratica queste mie prescrizioni e osserverete queste mie leggi, perché io sono il Signore. Osserverete dunque queste mie leggi, queste mie prescrizioni, mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà, perché io sono il Signore. Nessuno avrà rapporti intimi con una consanguinea, perché io sono il Signore. E così via per due capitoli. Tutti gli articoli del corpo legislativo di Levitico 18-19 sono continuamente siglati da io sono il Signore. Questa è la prova incontrovertibile che questa frase è la chiave di lettura. Qui salta negli occhi, nell'Esodo sta solo in testa, non viene ripetuta, ma si tratta della stessa, dello stesso tipo di testo, dello stesso tipo di disposizioni, e dunque, secondo la regola interpretativa della comparazione fra testi analoghi, anche la pagina di Esodo 20 o dei cosiddetti comandamenti va letta così. Ed allora appare davvero non una serie di proibizioni, ma il manifesto della libertà, dove questa volta, accanto al limite della sovranità di Dio, che sono le prime tre parole del cosiddetto decalogo, viene posto come paletto, come recinzione, come confine l'altro che è come me. Stabilendo già quei due binari del codice dell'alleanza, che nel Nuovo Testamento, nella Nuova Alleanza, saranno riassunti nelle famose parole: uno, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze; due, amerai il prossimo tuo come te stesso. È soltanto la evoluzione della pagina di Genesi, di Esodo 20, la evoluzione secoli dopo, in bocca a un maestro come era maestro atipico e strano, come era il Rabbi di Galilea, Gesù di Nazareth, il quale, pur essendo un autodidatta, e non uno che è andato all'università, pur essendo un autodidatta delle scritture, era in grado, cioè le conosceva così bene, che era in grado di discutere con i maestri che avevano fatto l'università, i maestri del movimento farisaico, tanto che quando gli pongono la domanda: maestro, qual è il comandamento che riassume tutti gli altri? Poiché le scuole farisaiche a tutti i precetti scritti nell'Esodo e nel Levitico e nel Deuteronomio avevano aggiunto circa altri 600 precetti nella tradizione orale dei maestri farisei, e quindi era diventato un groviglio talmente intricato, quella dell'osservanza rigorosa della parola di Dio, che i maestri dibattevano se si poteva trovare una chiave di lettura di tutti. E questo rabbi autodidatta, di fronte a questa domanda, viene fuori così. Questo è il comandamento più grande, cioè tira fuori quella sintesi che ancora una volta documenta ancora meglio di quanto abbiamo detto che la libertà o il manifesto della libertà, che è inscritto nel monoteismo, è un manifesto soprattutto della libertà per, o della libertas maior secondo Sant'Agostino. Vedete come la Bibbia è stata ed è continuamente fraintesa? Perché? Perché la lettura corretta deve conoscere e seguire le regole dell'interpretazione. Perché, insomma, queste regole non si conoscono e non si seguono. E si proietta nel testo quello che si ha nella testa. Subito. Cominciamo dalla prima, visto che parlavamo di Decalogo. Torniamo al discorso di prima, perché lui ha voluto scommettere così, pur potendo far diversamente e dirigerci come marionette con fili invisibili, ha voluto scommettere, rischiare la libertà, il dramma e la grandezza della libertà. Non c'è altra spiegazione.
Lui in sostanza, cioè di fronte a una scelta, lui sa quello che...
Ma certo, ma prescinde da questo.
Sì, sì.
Nonostante questo, tu fai quello che scegli.
Perché in realtà la discussione era proprio su Gesù, no? Nel senso che...
pur potendo evitarla,
come estrema conseguenza delle sue idee,
del suo stile di vita. le scritture, quello che sta scritto nelle scritture, non è, e siamo sempre al discorso che la Bibbia va interpretata, cioè capita correttamente, quello che sta scritto nelle scritture non è qualcosa che è stato predeterminato, altrimenti questo giustamente contrasterebbe con la libertà. Ma che cos'è allora? Perché si dice così? Ma precisamente perché solo dopo quel che è successo liberamente voluto da Gesù si è scoperto che nelle scritture c'erano delle cose, c'erano delle frasi, c'erano dei detti che straordinariamente andavano d'accordo con quello che lui aveva fatto, come se lui avesse preso la scrittura come sua bussola, bussola della sua libertà. Cioè, secondo le scritture, è ciò che si dice dopo l'evento Gesù nella prima predicazione cristiana. Quando, rileggendo le scritture alla luce dell'evento Gesù, si è scoperto una serie di, non diciamo coincidenze, ma di sinergie, di significati della scrittura che nessuno mai prima aveva visto. E allora si è cominciato a dire, secondo le scritture, il che significa anche che Gesù conosceva molto bene la scrittura e ne dava una lettura assolutamente nuova, assolutamente sorprendente, sconcertante, così come fu uno scandalo clamoroso per i giudei di allora che la prima predicazione cristiana proclamasse come Messia un crocifisso. Proprio perché, come dicevo prima di Maometto, di Dio si aveva l'idea che se Dio è Dio è onnipotente, dunque non solo non doveva e non poteva, ma doveva e poteva dimostrare chi era facendo piazza pulita di tutti coloro che lo avevano contrastato o lo contrastavano, mentre invece le scelte di Gesù sono grazie assolutamente diverse. Assolutamente imprevedibili, assolutamente scandalose. Poi le altre otto.
Thank you.
misericordia di Dio non livella tutto. Ecco la risposta. Come l'amore non può prescindere dalla giustizia. L'amore non imbonisce tutto. L'amore perdona, ma non scavalcando la giustizia, cioè, detto in altri termini, il perdono non è il condono. Perché come parlavi tu, questo si sottintendeva, che tanto uno livella tutto, tanto uno condona tutto, uno può fare il lazzarone quanto vuole, tanto c'è il condono, ma il perdono non è il condono. È ben diverso, perché il condono non presuppone nessuna regola, mentre il perdono presuppone il pentimento. Non so se dico poco. Glissiamo sulle altre. Sì.
La verità e la giustizia limitano la libertà dell'uomo. Per la libertà banale, l'uomo è libero soltanto di fare il bene. Perché il fare il male significa di fatto fare una scelta che non è libera.
No, è libera, ma non è per il suo bene.
Se nella natura dell'uomo c'è l'adire alla propria felicità, quindi al proprio bene, la scelta del male è una scelta che in qualche modo la Bibbia ci rappresenta come vittima di un inganno, quindi
sì,
come,
ma come voluta, come scelta.
Come scelta.
Per cui l'essere l'essere fabbricato per un progetto di bene non è qualcosa di predeterminato, per cui non può che andare a finire così, ma è qualcosa che può essere rifiutato. Ecco perché dicevamo che la libertà è la cosa più grande, ma anche la cosa più terrificante. Perché il potere di dire di no.
Perché in fondo il fatto della Genesi rivelatore rispetto ad una signoria che viene descritta come
tirannica, oppressiva.
E allo stesso modo Dio si propone all'uomo come liberatore dall'oppressione del male. Quindi c'è quasi una simmetria.
Certo,
tra le due cose.
È la simmetria tra le due possibilità della libertà.
Esatto.
Corrisponde perfettamente.
A complicare questa cosa c'è il fatto che molto spesso questa parodia è molto ben riuscita, no? Nel senso che non basta nemmeno la Bibbia come verità di là, no? A darci una chiarezza di distinzione tra il bene e il male, perché poi, come hai detto tu, no? La Bibbia noi tendiamo a pretenderla ad ogni passaggio.
Basta chiarire, ma non basta a impedire che tu scelga il contrario, precisamente perché oltre alla conoscenza o all'intelligenza l'essere umano è libertà, l'uomo è la sua libertà, famosa frase degli esistenzialisti. Ma appunto per questo è così importante il dibattito sulla libertà. Non perché possa impedire la doppia possibilità dell'essere liberi, ma perché spalanca la via a quel possibile ritorno dell'uomo alle sue radici, alle sue origini, al suo progetto per cui è stato fatto, che passa attraverso la coscienza, la consapevolezza e il pentimento. È il frutto di una presa di coscienza più, diciamo, più forte, più determinante sulle decisioni, che non invece una conoscenza semplicemente informativa. Nessuno di voi, non so, si sarà mai avventurato per le strade di uno dei più grandi romanzieri dell'umanità, di uno dei più grandi scrittori, che è stato, per così dire, avvicinato dal dramma della libertà. Parlo di Dostoevsky. Se qualcuno si è avventurato per quelle vie, sa che razza di drammaticità quell'uomo ha saputo far vedere nella libertà, con i suoi limiti poi di conoscenza della Bibbia, che lo ha portato a delle conseguenze che hanno costruito una caricatura di Dio anche lì. Ma questo è il solito discorso, no? La parola eterna, la parola che non passa mai, ha una sua invalicabile verità che non può essere travalicata da nessuno senza poi tornare a galla, se cacciata dalla porta rientra dalla finestra. Il nostro tempo va scadendo. È il dramma. Il dramma a cui solo un amore inconcepibile e imprevedibile, di una gratuità abissale, tanto abissale quanto è abissale questo dramma, può, diciamo, dare una possibilità, offrire una via di uscita. Visto che il nostro tempo sta scadendo, volevo solo dirvi che potremo leggere altre pagine bibliche, soprattutto per meglio evidenziare questa recensione della verità e della giustizia, perché secondo la Bibbia la libertà va a braccetto con la verità e con la giustizia. Qui ci sarebbero altre pagine bibliche da indagare, ma ripeto, noi facciamo solo degli accenni. Il nostro è una specie di antipasto per far venire l'appetito, per stuzzicare l'appetito, perché se riuscissimo a raggiungere solo questo scopo di stuzzicare l'appetito, ma volevo solo dire per concludere che dunque la libertà appare come uno spazio limitato e non illimitato o senza recinzione. È aperta a tutte le possibilità, insomma, a fare quello che mi pare, ma l'esistenza umana è un'esistenza limitata, perché donata, ricevuta, e non illimitata. E quanto la Bibbia sia davvero parola eterna, che non passa mai, cioè qualcosa di attualità permanente, volevo solo farvi venire in mente, se qualcuno di voi ci si è mai imbattuto, quella famosa cantata di Giorgio Gaber, uno dei grandi cantautori italiani, dove per cantautori si intende persone capaci di produrre, non solo di cantare. Non so se qualcuno di voi ha avuto mai occasione di sentire quella famosa cantata, che io ho avuto occasione di sentire in diretta da lui nel teatro sanmarinese di Dogana, ma lì ci sono parole che sembrano ispirate a quelle che abbiamo detto. La libertà non è star sopra un albero, non è nemmeno il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero. La libertà e partecipazione. Parole che dette da un cantautore fanno riecheggiare delle verità eterne in questa forma così molto semplice, molto popolare e molto più efficace delle prediche dei preti. Sicuramente molto più efficace, perché perlomeno raggiunge persone che in chiesa non vanno mai. Ma la verità, come la libertà, non sono cose che si possono riservare ad alcuni e togliere ad altri. E quella canzone continuava in un modo simile, molto bello, nella stessa direzione. La libertà non è uno spazio libero, cioè senza confini. Bellissimo detto, da sentire che un cantautore mi riecheggia la parola biblica. Io in queste cose ci trovo la dimostrazione, la prova del nove, che la Bibbia è davvero parola ispirata. I preti hanno le loro colpe, sì, non le hanno tutte, perché da parecchio tempo esiste l'alfabetizzazione, esiste la capacità di leggere e scrivere, cosa che in Italia per legge data solo dal 1861, e poi in pratica si è andato compiendo lentamente, ma adesso si può dire compiuta, almeno nella maggior parte. Ma saper leggere e scrivere nella lingua, in quello che Pascal ha chiamato la lingua che Dio ha scelto per parlarci, le patuane Canaan, questo invece non è per niente né ricercato né apprezzato, non dico al di fuori, ma al di dentro della cerchia dei credenti. Io ho speso molti anni della mia vita a tentare di aprire un varco. È stato inutile, vuol dire che c'è uno spessore di ignoranza nel cattolicesimo che è spaventevole, è qualcosa di spaventoso. Non ho paura di dirlo, perché è una cosa che ho pagato sulla mia pelle. È una cosa drammatica, anche questo è un dramma, ma è una realtà, come il dramma della libertà. Così il dramma dell'ignoranza è qualcosa di terribile, ma di quanto mai reale. Adesso parlo di noi, per parlare, e dicevo dei preti, io parlo di questo ambito. Non è solo in questo ambito che l'ignoranza fa disastri, però cioè 5C, 700 anni fa, non ieri o ieri l'altro, l'alfabetizzazione biblica è cominciata in Germania, con Lutero che da solo, segregato per mesi nella torre della prigione, nel castello del conte che lo aveva per un verso protetto, per l'altro rinchiuso, si è messo da solo a tradurre in tedesco il testo biblico. Un'impresa che oggi, con i mezzi di oggi, non farebbe più nessuno. Oggi una traduzione biblica ci mettono almeno 50 persone, per non dire 100, perché è una roba da... Questo per darci la misura di che razza di fenomeni ci sono stati nella storia che hanno smosso quello che altrove non è stato smosso. Da noi l'alfabetizzazione biblica diretta deve ancora cominciare. Dopo 500 anni e più, ormai andiamo verso i 600. Ma queste sono le note dolenti, non vogliamo concludere con queste. Allora, elaborate, criticate, diceva Voltaire, qualcosa rimarrà. Pensate, qualcosa verrà fuori e sicuramente renderemo molto più utile.